Allora, continuiamo oggi con il ciclo di predicazione dal libro Liberi di essere disciplinati, dal libro appunto La libertà della disciplina del professore Pietro Bolognese. Però desidero fare una piccola nota introduttiva per dire che questo libro, proprio quello che stiamo leggendo e meditando, questo libro è stato una guida molto arricchente fin dall'inizio, da quando il Signore mi ha chiamato a servirlo. Ricordo ancora che nell'anno 2001, come Chiesa, abbiamo studiato e letto questo libro, di cui ho cercato anche sulle note, ho anche le mie note, che lo avevo tradotto tutto in spagnolo perché non capivo molto bene. Quindi sono sincero, come dicevo, non capivo un granché di questo libro, sia perché era da poco che ero qui in Italia e non parlavo molto bene ancora l'italiano, va bene anche adesso però, sia perché i contenuti sono molto consistenti di questo libro. Però, insieme alla Bibbia, è stato uno dei primi testi che ho letto in italiano e tramite cui ho imparato molto sulla crescita spirituale e anche sulla lingua italiana, ovviamente. Allora, siamo arrivati al tema disciplinati nel parlare. Per sviluppare questo tema lo suddividiamo in tre sottotitoli, cioè disciplinati nel parlare in primo luogo per non esercitare potere, secondo luogo per conoscersi e conoscere gli altri e in terzo luogo per onorare il Signore. Però andiamo prima alla fonte primaria, cioè alla parola di Dio. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie. Leggiamo dall'Epistola di Giacomo, al capitolo 3, versetti dal 1 al 12. La parola del Signore dice così: Fratelli miei, non siate molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Poiché manchiamo tutti in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli, perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidati da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le membra, per le nostre membra, contamina tutto il corpo. È infiammata dalla gena, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo la può domare, è un male continuo e pieno di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore Padre. E con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Fin qui la parola del Signore. Allora, la lettera di Giacomo, che si occupa in modo particolare della conoscenza della fede, dedica ampio spazio alle questioni della lingua o della parola. In qualche modo ci fa capire che l'atteggiamento che si ha con essa, con la propria lingua, riflette qualcosa di assai profondo, qualcosa che ha a che fare con la fede stessa e con ciò che essa deve normalmente suscitare. Infatti, tutti quanti abbiamo a che fare con la lingua. Tutti quanti comunichiamo quotidianamente con le nostre parole, anche sui social, su WhatsApp, Facebook, Instagram. Leggiamo e descriviamo quello che ci viene per la mente e a volte anche senza riflettere. La sfera quindi della comunicazione verbale è forse la più importante nella vita umana. In modo provocatorio e paradossale, Giacomo afferma che chi non sbaglia in questo ambito può considerarsi perfetto. In questi versetti allora che abbiamo letto ci parlano di qualcosa che è molto pericoloso: l'uso sbagliato delle nostre parole. Ci spiegano quanto è grave e anche quanto è incompatibile con la vera salvezza. Allora, primo punto, disciplinati nel parlare per non esercitare potere. Dai testi che abbiamo letto possiamo dire chiaramente che la lingua è un mezzo per esercitare potere. Infatti Giacomo paragona la lingua ad un fuoco. Il versetto 6 dice che la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Proprio per questa ragione l'esortazione a tenere a freno la nostra lingua è essenziale nelle relazioni con gli altri, in quanto ci aiuta a non esercitare un potere negativo. E spesso non pensiamo realmente alle conseguenze emotive che potrebbe avere una determinata parola, magari sbagliata o fraintesa. C'è dunque un potere non indifferente che è legato alla lingua. Per sottolineare il rapporto tra la padronanza del linguaggio verbale e quella sul fisico umano, Giacomo ci dà due esempi, al versetti 3 e 4. Quello del fantino che attraverso il morso messo sulla bocca dei cavalli riesce a farsi obbedire, e quello del timoniere che con il timone, piccolo in rapporto alla nave, riesce a dirigerla anche se è grande la nave, ovviamente, è spinta da venti impetuosi. Quindi la parola è un strumento forte e delicato, piccolo e pericoloso, da maneggiare ovviamente con la massima cura, anche perché una parola detta non ritorna più indietro. E se è una parola che fa male davvero. Così come un cavallo senza freno è incontrollabile. Una nave senza timone va alla deriva. Un piccolo fuoco senza controllo porta alla distruzione. Il veleno porta alla morte. E proprio come in questi giorni, così come il coronavirus, un veleno che ha provocato fino ad ora 2.360 morti, vittime proprio a livello mondiale. Così è la nostra lingua se non siamo capaci di controllarla. Possiamo dire però che ognuno di noi è consapevole dell'uso che fa della propria lingua. Sappiamo che le parole che esercitiamo hanno il potere di costruire e anche di demolire. Giacomo però, prima di iniziare a parlare delle conseguenze negative, dice così: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Ovviamente nessuno di noi vuole fare questa mattina il maestro, però Giacomo ricorda a tutti noi che nonostante la nuova condizione dei figli di Dio, dobbiamo imparare a controllare il nostro parlare. Un vero figlio di Dio deve saper controllare l'uso della propria lingua. Siamo certi però che prima della conversione la nostra lingua esercitava un potere molto forte nella direzione sbagliata, perché tutti quanti siamo nati nel peccato. E di conseguenza ognuno di noi poteva dichiararsi apertamente, così come dice Isaia al capitolo 6, versetto 5, uomo delle labbra impure. Però, grazie all'intervento di Dio Nettrino, coloro che sono stati toccati dalla grazia di Dio, toccati la bocca dal carbone, come parla sempre Isaia al versetto 6 e 7, l'iniquità è stata tolta, il peccato è spiato. Tutti coloro sono salvati per mezzo del sacrificio di Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato. Quindi, chi è in Cristo è una nuova creatura e Dio ci ha salvato per vivere una nuova vita, glorificando con tutto il nostro parlare, così come con tutto il nostro essere comportamentale. A volte però, si ha l'impressione che non sia stata salvata la propria lingua, perché essa continua ad esercitare un forte potere in senso negativo. Anche nei rapporti tra i credenti è possibile trovare tracce di comportamenti in cui la parola con tutto il suo potere è talvolta usata in modo negativo. Infatti nel libro dei Proverbi, che è un libro pieno di consigli su questo aspetto, leggiamo questo, Proverbi 12:18. C'è chi, parlando senza riflettere, trafigge come una spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Cari fratelli, sorelle, amici, essere disciplinati nel parlare ci aiuta a non esercitare un potere negativo, ci aiuta a pensare prima di parlare, ci aiuta ad essere sinceri. Infatti un detto italiano dice scherzosamente: connettiti con il cervello prima di parlare. Certamente nessun uomo la può domare, dice Giacomo, la lingua. Nessuno è arrivato a controllare perfettamente la propria lingua, ma i figli di Dio devono mirare a questo traguardo, cioè mirare a parlare senza peccare. Chi è figlio di Dio deve capire quanto è grave il peccato del parlare in modo sbagliato, quanto è pericoloso esercitare un potere negativo con le parole, e perciò, quando pecca nel suo parlare, è essenziale confessare il proprio peccato a Dio ed impegnarsi a non parlare più in questo modo. Senza l'intervento di Dio Nettrino, ovviamente la lingua è un male continuo. Anziché fare del bene, la lingua può causare grandi mali. Essa è piena di veleno mortale. Le parole possono veramente distruggere e ferire più di quanto possiamo immaginare. E proprio ieri leggevo una notizia di un bambino australiano di 9 anni, Quaden Bailes, vittima di insulti, derisioni da parte dei compagni di scuola a causa del suo nanismo. Lui voleva uccidersi e lui dice queste parole: voglio uccidermi, non sopporto più che mi prendano in giro, voglio pugnalarmi al cuore, voglio che qualcuno mi uccida, voglio morire proprio ora. Questo è il danno che può fare con le parole. Quindi le parole e anche il bullismo in generale spegne, mortifica, uccide dentro le sue vittime giorno dopo giorno. Poi, per non parlare anche del cyberbullismo, che tramite internet ci sono questi insulti. Quindi le parole possono fare veramente del male, ma anche le false parole possono ferire, le news, come dicono, le fake news, anche quello possono fare del male. Per questa ragione un figlio di Dio deve parlare sempre con la verità. Chi parla sinceramente mostra amore, amicizia e rispetto, ma chi parla con le menzogne mostra odio verso le persone. Questo dice sempre in Proverbio 25:18, dice che l'uomo che dichiara il falso contro il prossimo è un martello, cioè fa male, una spada, una freccia acuta. Possiamo dire allora che la bugia non può essere mai a fin di bene, come la si giustifica alcune volte. La bugia è sempre un'espressione che nasconde la verità. E se non si dice la verità, ovviamente si dice una menzogna. E Dio detesta la menzogna in ogni sua forma. Giacomo ci ammonisce: fratelli miei, non deve essere così tra di voi. Quindi dobbiamo parlare con verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Efesini 4:25. Questo versetto enfatizza la verità e la franchezza che deve essere tra i credenti e membri dello stesso corpo. Ma diciamolo onestamente, la verità e la franchezza non è cosa che sempre gradiamo e desideriamo vivere. Ognuno di noi vuole mantenere una certa autonomia, indipendenza e tenere nascosti certi ambiti della nostra vita. Cari fratelli, lavoriamo anche su questo aspetto. Così vediamo il secondo punto: disciplinate nel parlare per conoscersi e conoscere gli altri. La lingua non è solo un mezzo per esercitare potere, essa è anche un mezzo per conoscersi e conoscere gli altri. Ci siamo mai chiesti se ci sia un modo per verificare se una persona ha raggiunto la maturità dal punto di vista cristiano? Forse si pensa ai doni, magari una persona che ha diversi doni è molto matura, o alla conoscenza della parola, conosce tutti i versetti, lo fa a memoria, è una persona matura, o alla età, o anche alle esperienze fatte. Però nei versetti che abbiamo letto, Giacomo suggerisce il mezzo per conoscere il grado di maturità delle persone è la lingua. Infatti al versetto 2 dice: se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno tutto il corpo. Certamente non c'è uomo perfetto, poiché manchiamo tutte e molte cose. Tutti sbagliamo, soprattutto nel parlare. Chi di noi può dire di non aver mai sbagliato quando si è adirato per qualcosa o con qualcuno? Quello che semplicemente Giacomo dice è: vuoi sapere se sei maturo? Chiedete se riesci a controllare la tua lingua o se essa slitta facilmente là dove non si vorrebbe. Siamo consapevoli che ci sono però persone che maledicono, benedicono il Signore e maledicono gli uomini con la stessa lingua. La parola maledire può indicare una vera e propria maledizione, può indicare disprezzare, può indicare anche sperare per loro il male peggiore. Giacomo ci fa notare che è del tutto assurdo tra i credenti pensare che con la stessa bocca si possa veramente benedire Dio e anche maledire gli uomini. Non ha senso credere che può essere così. Infatti, Giacomo ci dà 3 esempi per mostrarci che tale comportamento è impossibile. In primo luogo, al versetto 11, dice: la sorgente getta forse della medesima apertura il dolce e l'amaro? Chiaramente non è possibile che dalla stessa apertura fuoriesca acqua dolce e acqua amara. O sarà l'una o l'altra, ma non mai entrambe. Non è una cosa possibile. Al versetto 12, la prima parte dice: può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Chiaramente un fico produce fichi e una vite uva, secondo ovviamente come Dio ha fatto le piante. Ognuno produce il proprio frutto e non bisogna essere esperti in botanica per capire questo. Giacomo sta semplicemente rinforzando la verità che non è possibile adorare veramente Dio e maledire con la stessa bocca i propri simili. Poi, sempre al versetto 12, dice: neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. E con questo esempio Giacomo conclude questo argomento. Quindi non è possibile veramente benedire Dio e maledire gli uomini. Non si può avere acqua dolce e acqua salata dalla stessa sorgente. E nello stesso modo è impossibile avere due diversi modi di parlare. Tuttavia ci sono persone con il doppio animo, come si dice, o con la doppia personalità. Possiamo dire allora che il modo di parlare è ciò che più di ogni altra cosa rivela la natura della persona. Per esempio, nel libro dei Proverbi dice che il saggio di cuore è chiamato intelligente e la dolcezza delle labbra aumenta il suo sapere. Poi dice che il cuore del saggio gli rende assennata la bocca e aumenta il sapere sulle sue labbra. Allora nelle parole o nel parlare c'è la chiave principale della conoscenza e della rivelazione. Quindi non sarebbe male cercare di fare una piccola statistica che permetta di conoscersi. In primo luogo verifichiamo quello che le nostre lingue ci dicono ogni giorno. Di cosa parlano? Saggezza o stoltezza? Inoltre valutiamo anche quello che ascoltiamo, perché la disciplina della parola richiama anche quello dell'ascolto. Ciascuno ovviamente è responsabile di ciò che ascolta. Sarebbe interessante chiedersi quale sia il tipo di conversazione che si preferisce maggiormente. Di che cosa si parla più facilmente e felicemente dopo una riunione, dopo l'incontro, così come è stato ricordato anche la settimana scorsa? Di che cosa ci parlano le persone? Quali sono gli argomenti principali con i quali ci relazioniamo con gli altri? Ci si interroga su questo e si avrà un buon metro per conoscersi. Cari fratelli, sorelle, amici, se siamo disciplinati nel parlare, possiamo aprirci agli altri senza paura, sapendoli ovviamente ascoltare per poi parlare. La questione dell'uso della propria lingua non è cosa da poco. Essa è qualcosa di molto più profondo, al punto che permette di scrutarsi in profondità. Infatti il Signore Gesù dice chiaramente che le diffamazioni vengono dal cuore. Matteo capitolo 15, versetto 11 e 19 dice così: ascoltate e intendete, non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Quindi la Bibbia afferma che chi è ingiusto produce tali risultati. La parola allora è un metro per conoscersi e anche un modo per conoscere ciò che ci circonda. Ovviamente noi viviamo in un mondo che è abitato dai figli di Dio e dai figli di Satana. Il contrasto è radicale e non può essere attenuato in alcun modo. È chiaro che dal modo di parlare si capisce a quale delle due categorie si appartiene, o figli di Dio o figli di Satana. Cosa significa? Che le parole che si dicono presto o tardi rivelano quello che siamo, e che sebbene siano i fatti quello che dobbiamo valutare, possiamo tranquillamente ben giudicare anche delle parole con quale persona abbiamo a che fare. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, dice Giovanni 8:47. E possiamo dire anche chi è da Dio ascolta le parole di Dio, parla con le parole di Dio e con la parola di Dio. Così siamo giunti all'ultimo punto: disciplinati nel parlare per onorare il Signore. Allora, abbiamo visto che essere disciplinati nel parlare ci insegna a non esercitare potere, perché noi stessi sappiamo quante volte certe parole ci hanno fatto del male e quante volte anche noi con le nostre parole abbiamo ferito qualcuno. Inoltre, essere disciplinati nel parlare è un mezzo per conoscersi e conoscere gli altri. Grazie al Signore, però, la parola non ha solo un potere negativo. Essa può anche essere usata in maniera positiva e favorire la crescita degli altri. Con la nostra lingua benediciamo il Signore Padre, con la nostra bocca dobbiamo glorificare, dobbiamo celebrare il Signore e onorare. Soltanto però Dio un trino è colui che può favorire la lingua, può favorire una lingua esercitata nella direzione positiva. Proprio come dice anche Isaia capitolo 50 versetto 4, il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Soltanto con la guida di Dio un trino si operano i cambiamenti profondi. La frequentazione del Signore comporta un'influenza dei suoi caratteri su noi, cioè bontà, fedeltà, amore, mansuetudine. Oltre alla frequentazione quotidiana del Signore, si può anche evocare una ricerca attiva di tutte le cose vere, giuste, pure, amabili, di buona fama, come dice Filippesi 4:8. La lingua è qualcosa allora che può essere governata soltanto se il cuore è nella giusta relazione con Dio. È vero ciò che dice Giacomo però, che la lingua è indomabile perché non può essere sottomessa alla legge di Dio, ma nella nuova vita in Cristo, seppure con gli errori, il nostro parlare deve essere onesto, corretto. Se vogliamo avere un linguaggio corretto, dobbiamo curare il nostro cuore attraverso il rapporto costante con il Signore per mezzo della Sua parola e la guida dello Spirito Santo, perché Gesù è la parola di Dio ed anche la perfetta manifestazione della Sua parola, della Sua presenza, della Sua persona. Egli, cioè Gesù Cristo, è splendore della Sua gloria e impronta della Sua essenza, dice Ebrei capitolo 1 versetto 3. Dobbiamo quindi riempire il nostro cuore della parola di Dio affinché da questa abbondanza parli la nostra bocca. Dobbiamo parlare con Dio continuamente per mezzo della preghiera, mediante la preghiera. Soltanto in questo modo possiamo avere la giusta direzione nella vita anche sui venti impetuosi che non avranno potere di portarci alla deriva spirituale. Chiediamoci allora, fratelli, che cosa si è ascoltato la mattina da parte di Dio? O che cosa ascoltiamo ogni mattina da parte di Dio? Possiamo chiederci anche, o cosa ascolto prima di ascoltare Dio? C'è una scelta che si fa in direzione delle cose positive o negative. Si può cercare il pettegolezzo o l'edificazione. Con tristezza nel cuore dobbiamo confessare, parlo in primo luogo per me, che molte volte preferiamo rivolgerci ai nostri cellulari per controllare i messaggi degli altri, piuttosto che rivolgerci alla parola di Dio per ricevere un messaggio da Lui. Chiediamoci allora, cari fratelli e sorelle, come utilizziamo la nostra lingua? Certamente a volte è bello e anche facile scherzare su tutto, ma arriviamo a qualcosa che non glorifica Dio. A volte, ovviamente, con le nostre parole non glorifichiamo Dio, non edifichiamo gli altri e spesso cadiamo anche in cose impure o cattive. Il Signore Gesù disse però che l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene. Il uomo malvagio Dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Luca capitolo 6, versetto 45. Quindi, di quello che il nostro cuore è riempito, ovviamente quello noi esprimeremo. E l'Apostolo Paolo però ci esorta ad edificare con le nostre parole. Efesini 4:29 dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Allora, l'uso del linguaggio può produrre grande benedizione o grande rovina. Ecco perché dobbiamo prestare grande attenzione alle parole che diciamo. Qualcuno, parlando su questo aspetto, dice che ci sono due categorie di persone: quelli che parlano e quelli che stanno zitti. Invece noi dobbiamo imparare a essere in mezzo. Qualcuno dice invece che le donne sono quelle che parlano. La questione non è che è meglio rimanere però in silenzio di fronte alle difficoltà o ai problemi non risolti. Dobbiamo sempre dialogare. Il problema è quando la lingua è a redine sciolta, cioè quando è sfrenata, quando parla senza filtro, senza ponderarne prima il contenuto. Avere un linguaggio sbagliato ovviamente mette in dubbio la credibilità della persona. L'unica soluzione a questo problema è di riconoscere che abbiamo bisogno della parola di Dio per cambiare radicalmente il nostro modo di parlare, per essere riformati anche nel modo di parlare. Fare a meno di questo vuol dire mostrare di non avere un chiaro frutto della salvezza. Alcuni invece pensano che sia preferibile le conversazioni banali o di semplice intrattenimento, ma il Signore Gesù ci dice che: io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. E tutti quanti siamo interpellati da questo giudizio da parte del Signore. Cari fratelli, sorelle, amici, chiediamo al Signore di aiutarci a capire quanto le nostre parole possono fare del male. Che possiamo capire che con le nostre parole possono essere strumenti di malvagità, e non solo se cerchiamo di fare il male, ma anche in qualunque momento in cui non controlliamo attentamente il modo di parlare. In conclusione, possiamo dire che essere disciplinati nel parlare comporta grandi benefici. In primo luogo, ci aiuta a comprendere che con la nostra lingua, con le parole, abbiamo il potere di costruire e di demolire, ma Dio ci chiama a costruire. Per questa ragione, Dio il Signore ci esorta a non esercitare un potere negativo con le nostre parole. Inoltre, essere disciplinati nel parlare ci persuade a conoscersi e conoscere gli altri e ad avere vere e sincere relazioni, autentiche relazioni, perché le nostre parole rispecchiano il nostro cuore. Se il cuore non è sincero, ovviamente non lo saranno le parole, per quanto possano essere linguisticamente corrette. In definitiva, dobbiamo essere disciplinati nel parlare da onorare il nostro Signore in ogni situazione della nostra vita. Così come dice il salmista: io canterò per sempre la bontà del Signore, la mia bocca annuncerà la tua fedeltà di generazione in generazione. Quindi, per finire, posso finire con questo versetto, sempre del Salmo capitolo 147:21: la mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre. Amen.